La dama di compagnia di Marie Belle Clowns, letto da La Musifavolista. Capitolo 10. In una busta indirizzata alla signora Strain. Suonavano le 10 quando, la mattina dopo, Eva scendeva le scale piena di brio, gaia e fresca come se fosse andata a letto prestissimo invece che alle 2 del mattino. Si sentiva infatti più del solito contenta di sé e del mondo per due ragioni. Prima, perché suo marito sapeva ormai del conto con Madama Domino, e poi perché sperava, dentro di sé, di aver risolto la questione delle 500 sterline le quali, se Battista le aveva detto la verità, dovevano essere pagate entro il 15. Ma nell'attraversare il vestibolo, una leggera ombra oscurò la sua felicità al ricordo del compito che Battista le aveva imposto e che le riusciva molto sgradito. Da troppi anni ormai Adele Strain si era mostrata amica fedele e affezionata. La porta della stanza del giardino si aprì di colpo e un fremito attraversò il corpo di Eva udendo la voce della signora Strain.
«Vuoi venire un momento qui, Eva? Ho da farti vedere una cosa!»
Poi, quando la porta si fu richiusa dietro la sua amica, Adele tirò fuori una busta.
«Non voglio che Giacomo Mintrow si serva di me per la vostra corrispondenza!»
disse in tono reciso.
«Non sta bene e non è giusto!»
«Sono sicurissima che in questa lettera non c'è nulla di male!»
Adele fu un po' sorpresa di vedere che, nonostante la sua asserzione, Eva non apriva la busta che era giunta a mano dentro un'altra indirizzata alla signora Strain e con la parola personale scritta in un angolo con carattere fermo e virile. Invece di aprire la busta, Eva se la rigirava fra le mani in aria dubbiosa. Invocava fra sé il coraggio di uscire con calma dalla stanza, ma le riusciva impossibile di farlo con Adele davanti a sé che la fissava adirata, sicché finalmente si decise ad aprire la lettera. E quando la busta fu aperta, insieme al foglio di carta da lettere che conteneva, ne uscì fuori un foglietto piegato in due che svolazzò a terra e che, con sua grande stupefazione, Adele riconobbe per un cash. Il foglietto rimase per un momento fra loro due, sulla stuoia che copriva il pavimento della stanza, prima che Eva si decidesse a raccoglierlo. Ma quando, dopo averlo spiegato lentamente, essa ne lesse la cifra, il viso le si illuminò di gioia.
«Non mi guardare così, Adelina!»
esclamò con una nota gaia nella voce.
«È vero che Giacomo mi ha fatto un regalo abbastanza generoso da pagare tutti i miei debiti e anche di più, ma avrei fatto lo stesso io per lui se si fosse trovato alle strette e dopotutto ha tanti quattrini da non sapere cosa farsene!»
La signora Strain fissò Eva senza capire. Era impossibile che Giacomo avesse già saputo dell'imbarazzo nel quale Eva si trovava per il conto di Madama Domino, a meno che i Raydon non l'avessero incontrato la sera prima al circolo, ciò che le sembrava una coincidenza strana. La sorpresa le si dipinse tanto chiaramente in faccia che Eva si mise a ridere maliziosamente.
«Mi riuscì di scarabocchiare due righe ieri sera mentre mi vestivo e mentre Battista venne giù a dirti di telefonare al Ritz. E quando fui pronta, sgusciai fuori e le andai a impostare nella cassetta che è accanto al cancello di servizio. Così Giacomo ha ricevuto il mio SOS con la prima posta di stamani. Puoi anche leggere la lettera, se vuoi. Non c'è scritto nulla di segreto. Giacomo è proprio buono ed è un vero gentiluomo.»
Adele Strain prese la lettera che l'amica le porgeva e la lesse da cima a fondo. «Mi rincresce proprio che abbiate delle noie, Eva. Mi sento onorato della vostra richiesta di aiuto e l'idea che vi mandi il denaro in prestito è assurda. Non abbiate nessun timore nell'accettare questo cash come dono. Vi dico la semplice verità quando vi assicuro che per me questa somma rappresenta meno di quanto non rappresentasse un biglietto da 5 sterline nei tempi andati, quando ero sempre in bolletta. Vorrei sapere se vi sarà possibile di venire a fare un'altra gita in automobile oggi. Telefonerò alla signora Strain più tardi per informarmene. A proposito, salutatela caramente per me.
Ho sempre avuto gran simpatia per lei e ho già detto a questa buona gente della locanda di averla conosciuta, lei e il suo bambino, durante la guerra. Volete che vi accompagni con l'automobile in città stamani? Potrei riscuotere il cash per voi e poi potremmo andare a far colazione al Wigwam, come facevamo nei bei tempi andati, gli unici nei quali io sia stato veramente felice. Eva si mise a ballare per la stanza sventolando il cash che aveva in mano.
La mia unica preoccupazione ora è di sapere quel che dirò a Battista, Adele.
Posso insegnare io il modo di superare questa difficoltà, replicò Adele con voce asciutta.
Davvero?
Sì, certo. Le si fece più d'appresso e le disse in fretta, come se recitasse una lezione imparata a mente: Non faccio altro che eseguire gli ordini di tuo marito, dicendoti che l'unica cosa che ti rimane da fare è quella di andare dai legali del tuo povero suocero perché ti trovino sul capitale del tuo assegno annuale una somma sufficiente a pagare tutti i tuoi debiti. E poiché questo diminuirà il tuo assegno, come loro lo chiamano, di almeno 200 sterline all'anno, lui e sua madre sperano che questo ti servirà da lezione. Eva arrossì.
Ah sì, eh? Era questo il loro progetto!
Esclamò indignata.
Era questo, replicò la signora Strain senza perdere la sua compostezza.
Mi immagino che questa idea venga dalla signora Raydon. Battista da sé non ci avrebbe mai pensato. Quella vecchia taccagna. Oh, che bellezza avere tutti questi quattrini.
Spero che pagherai realmente tutti, Eva.
Si capisce, ma con tutto ciò ne avanzeranno sempre parecchi.
Non tanti quanto credi, l'avvertì l'amica. In quel momento suonò il campanello del telefono e Eva attraversò di corsa la stanza e dicendo...
«Sono sicura che è Giacomo!»
staccò il ricevitore.
«Siete voi, Giacomo? Me lo figuravo. La signora Strain mi incarica di dirvi che vi è profondamente grata.»
Si interruppe con voce soffocata.
«Tanto grata che non sa come esprimervi la sua riconoscenza!»
Poi rimase un momento in ascolto mentre si asciugava furtivamente le lacrime.
«Sì, avete indovinato benissimo, bravo ragazzo!» Ma preferisce andare col treno. Ma sì, sarà felicissima di venire con voi a prendere una tazza di tè al Wigwam alle 5. Siete anzi troppo buono ad averlo invitato.
E ridendo, tutta felice, riattaccò il ricevitore.
Che sciocchezze mi vai dicendo, Eva?
Domandò Adele, sorridendo suo malgrado anche a lei.
Io non vado a Londra oggi. Sei troppo ingenua, colombella mia. Adelina era in realtà la piccola Eva, non capisci?
E poi proseguì in tono più serio.
Mi voleva accompagnare lui a Londra con la sua automobile, ma non voglio correre rischi con questo cash indosso. Ci potrebbe capitare un accidente, son cose che accadono in automobile. Sarà meglio che tu dica a Battista, quando scende, che sono andata a umiliarmi dal signor Buck e che aspetto il mio caro maritino alle 6:30 alla stazione di Waterloo.
Aveva già aperto la porta del vestibolo quando a un tratto tornò indietro col viso cambiato e pieno di gravità.
«Adelina»,
disse lentamente,
«ieri sera promisi a Battista che stamani ti avrei detto una cosa. Il dono di Giacomo me ne aveva fatto dimenticare».
Le guance pallide della signora Strain si coprirono di un vivo rossore ed essa disse in tono di difesa:
«Suppongo che il signor Raydon trovi che è stato speso troppo in questi ultimi tempi, ma avete invitato tanta gente durante le sue vacanze.» «Non si tratta precisamente di questo, ma Battista desidera di fare delle economie radicali.»
Seguì una pausa, dopo la quale Eva disse, sforzandosi invano di dare un'intonazione scherzosa alle sue parole:
«Temo che nelle sue economie sia compresa anche tu, Adelina.»
«Io compresa fra le economie del signor Raydon? Non capisco.» Aveva capito anche troppo bene quello che Eva intendeva di dire. Soltanto la notizia le giungeva come un fulmine a ciel sereno. Aveva finito per considerarsi indispensabile a quei due scervellati. Tanto è vero che in quegli ultimi tempi
aveva meditato sulla convenienza di chiedere a Battista un aumento di salario di 10 scellini alla settimana. Le era infatti quasi impossibile di pagare la retta del figliuolo, vestirlo decentemente e provvedere ai bisogni del proprio modesto guardaroba con un'entrata di 150 sterline all'anno.
«Battista trova che dovrei essere capace di dirigere tutto da me tanto bene e tanto economicamente quanto te. Non è una sciocchezza, come se io sapessi fare. Ma lui si è fabbricato tutto un romanzo sulla nuova cuoca. Dice che se è una donna per bene, deve essere capace di farci vivere anche più economicamente di te. Si accorgerà presto del suo sbaglio, però».
«Vuoi dire, insomma, che mi licenzi?» domandò l'altra a voce bassa.
«Ma sì, si tratta di questo, in fondo».
La dama di compagnia si voltò da un'altra parte e per un momento Eva, fissando le spalle curve e la testa china della sua amica, si sentì tentata di gettarle le braccia al collo e dirle quanto fosse dispiacente dell'accaduto. Ma quasi contemporaneamente si ricordò dell'aria di rimprovero che Adele aveva avuto porgendole la lettera di Giacomo e si disse con un po' di rimorso che non le sarebbe dispiaciuto di trovarsi per un poco sola con Battista. Per quanto avessero messo parecchi mesi ad accorgersene, ormai tutti e due sapevano di avere un critico abbastanza severo nella loro direttrice di casa e così, invece di seguire il primo impulso, Eva rimase immobile attendendo che l'altra parlasse.
«Quando volete che lasci il mulino, tu e il signor Raydon?»
Eva fece una pausa che parve lunghissima tanto a lei che alla sua amica. Era curiosa che si sentisse così a disagio nonostante la calma di Adele.
«Battista, a quanto mi pare, pensa che tu stessa preferirei di andartene il giorno prima dell'arrivo della nuova cuoca»,
disse parlando come se recitasse una lezione, come infatti era.
«Dice che naturalmente ti pagherà un mese di stipendio, ma spera che, considerando le ristrettezze in cui ci troviamo, non l'obbligherai a pagarti anche 4 settimane di vitto».
«Ho capito. Grazie, Eva».
E a un tratto, Eva provò una gran vergogna.
«Naturalmente al vitto ci penserò io con questo cash»,
disse in fretta.
«E ti darò anche qualcosa di più perché tu te ne serva finché non avrai trovato qualche altra cosa».
«No, questo non importa»,
disse Adele in tono glaciale. Eva notò la freddezza con la quale la sua generosa intenzione era respinta e disse:
«Dicesti non più tardi di ieri che la vita qui ti pesava e che ci stavi soltanto per amore di Gino e niente affatto per me».
Si aspettava di essere contraddetta, ma poiché Adele non rispondeva, se ne andò sentendosi profondamente, ancorché irragionevolmente, offesa. Adele attese finché Eva non ebbe chiuso la porta dietro di sé, poi si lasciò cadere su una seggiola e appoggiò i gomiti sulla tavola. Provava l'impressione che le sue gambe fossero diventate di stoppa. Si sentiva mancare al pensiero del futuro. Ripensò piena di rosa amarezza a tutte le parole, le domande, le promesse che Battista Raydon le aveva rivolte quando l'aveva definitivamente assunta appena un anno prima. E come spesso accade quando uno ha trovato un posto, subito dopo gliene era stato offerto un altro di direttrice in un collegio femminile. Lo stipendio offerto non era che di 100 sterline, ma lei se ne era servita di leva mentre discuteva le condizioni con Battista. E ora? Ora la mandavano via come una serva disonesta e Raydon non voleva neppure pagarle il vitto, come pure avrebbe dovuto fare con qualunque donna di servizio licenziata su 2 piedi. Finalmente si alzò. Aveva udito il rumore dell'automobile che usciva dal garage. Eva, prudentemente, andava in città prima che il marito si svegliasse. Pensò che era una cosa odiosa e crudele che Eva, così serenamente egoista, e Battista, così gretto e senza cuore, avessero la potenza di farle tanto male. Si ingolfò in un abisso di crudeli memorie, rievocando i pochi giorni che aveva passato in quella sordida stanzetta ammobiliata di Houston Road prima di andare ad assistere quella povera pazza presso la quale era rimasta finché non l'avevano chiamata Swanmer. Era ingiusto che un uomo come Battista Raydon, senza alcun merito personale, avesse potuto valersi del suo cervello per più di un anno per poi buttarla in un canto come un limone spremuto. Sentiva il bisogno imperioso di allontanarsi, almeno per un poco, dal mulino e dopo un momento di riflessione decise di andare subito a consultarsi con la signorina Jameson, la farmacista dell'ospedaletto del villaggio, donna molto più anziana di lei e che già aveva dimostrato in quell'anno di esserle amica sincera. Forse la signorina Jameson avrebbe saputo suggerirle quello che le convenisse maggiormente di fare lasciando il mulino la settimana seguente. La metà di settembre è una brutta epoca per cercare un nuovo posto da 3 sterline alla settimana oltre il vitto e l'alloggio. Mentre si metteva il cappello, Adele si domandò con amarezza quanto sarebbe occorso all'uomo che ancora dormiva, su al primo piano, per scoprire di aver commesso uno sbaglio licenziandola. E in mezzo a tutte le ansiose e confuse domande che le attraversavano il cervello, il pensiero che la dominava era quello del suo figliolo e del futuro così minaccioso per lui.